dopo aver appreso gli insegnamenti di Diotima, la donna che fu la erotodidaskalos, la maestra d'amore di Socrate, Platone intende tornare sulla questione di Eros e vi torna dedicando al tema dell'amore e quindi alla comprensione insieme della natura umana e della natura della filosofia la sua attenzione. Alcuni decenni separano la stesura del Simposio da quella del Fedro. Il primo è fatto risalire intorno agli anni 420-410 a.C., mentre il secondo fu probabilmente redatto tra il 380 e il 400 a.C. Il giovane che invita Socrate a dialogare lungo l'Ilisso è quel Fedro che abbiamo già conosciuto nel Simposio, colui che propose di celebrare Eros e che tenne il primo discorso. Notate dunque, abbiamo letto l'Alcibiade primo e ritroviamo l'Alcibiade nel Simposio, abbiamo letto il Simposio e ritroviamo Fedro, che aveva inaugurato i discorsi del Simposio, come addirittura colui che dà il nome a questo nuovo dialogo. Siamo davvero all'interno di una cerchia familiare, di una cerchia amicale, in cui si vive insieme, si capisce insieme che cosa significhi fare ricerca della verità. Era Fedro, dicevamo, il padre dei dialoghi su Eros, lo stesso che qui ora, in questo nuovo dialogo, è chiamato con ripetuti appellativi di affetto, di predilizione, che esprime sin dall'inizio la condivisione dell'idea amorosa. Di nuovo, gli stessi appellativi che avevamo già trovato in Alcibiade, che tornano nei dialoghi della maturità di Platone, segnalano la prossimità, la vicinanza del maestro coi suoi discepoli, coi suoi amici, coloro che filosofando insieme, vivendo insieme, cercano di migliorarsi costantemente, di comprendere che sempre meglio che cosa significhi vivere e vivere da esseri umani nella pienezza dell'esistenza. Un locus amenus, un luogo idilliaco, particolarmente bello, lussureggiante, assai simile a quel paesaggio d'acque in cui Narciso si muoveva. Sembra il paesaggio, questo locus amenus, adeguato a proferire un nuovo discorso sull'amore. Il primo l'abbiamo visto collocato in uno spazio privato, notturno, festoso. Ora siamo all'aperto, lungo l'Ilisso, dove è piacevole bagnarsi, data l'ora del giorno e la stagione, quindi pieno giorno, estate greca, acqua cristallina che brilla sotto il sole, all'ombra di grandi alberi, ci si può stendere, godere di questa ombra riposante che invita davvero a sentire la mente in uno stato di euforosyne, la musa che indicava lo stato di una mente serena, una mente completamente a proprio agio e dunque fertile, feconda di idee, nel profumo intenso dei fiori, sull'erba, blanditi dal mormorio estivo di un dolce vento, al fremito delle cicale, presso una fonte freschissima, circondati di statue e immagini di ninfe e del dio dei fiumi. C'è tutta la bellezza possibile, la bellezza climatica, ombra e sole, radiosità di luce di cui si può godere, profumi, colori, acqua, l'acqua del fiume, l'acqua della fonte, tutto ciò che può dare piacevolezza. E poi meravigliose statue di ninfe, di dei, che di nuovo richiamano la presenza dell'acqua. Natura e arte si rispecchiano sia nella espressione del godimento, della bellezza, quanto proprio in ciò che si sta apprezzando, l'acqua. E in Grecia d'estate, a mezzogiorno, l'acqua è davvero ciò che più si può apprezzare, come ciò che appaga, placa, ristora. Lì, dunque, in questo locus amenus che abbiamo appena descritto, Socrate, attratto dalla promessa di ripresa del discorso suo amore, ripete la sua solenne dichiarazione di identità. Qual è la carta d'identità di Socrate? Come si autopresenta Socrate? È molto interessante la sua, come dire, autodescrizione. Dice di essere, se Diotima era stata una erotodidaskalos, lui è un filomazzes, cioè uno che ama imparare. Io sono filomazzes, io sono un discepolo di amore, io sono uno che non smette mai di essere curioso, io sono uno che ama imparare. E allora ascoltò un'alta lezione attribuita al maggior retore del tempo. Se uno che vuole imparare è uno che vuole ascoltare. Questo Socrate ce l'ha già ripetuto più volte. Il desiderio di essere in uno spazio aperto, proprio come adesso lungo l'Ilisso. E guardate che è una rarità il fatto che Socrate si lasci convincere a uscire dalle mura di Atene. Fedro l'ha dovuto persuadere, ed è proprio per questa bellezza strepitosa del giorno, della stagione, che Socrate si lascia trascinare fin là. Io sono uno che ama imparare. Questa è la caratteristica dell'uomo nobile, di quest'uomo d'eccellenza. Non perché ci siano chissà quali valori estrinseci, ma è l'essenzialità, non è un'aggiunta, come diceva alla fine del simposio, questa aggiunta che pare un di più. No, non è un inutile di più, è ciò che ci qualifica. Noi ci qualifichiamo nella nostra grandezza di dignità umana proprio perché siamo sempre aperti al desiderio di sapere, di capire, di interrogarci. Nulla è ovvio, nulla è scontato, nulla è banale. Questo è l'insegnamento socratico più autentico. Ed è come Eros, colui che tiene questo spazio aperto tra i divini e gli umani, tra il cielo e la terra, tra la sapienza e l'ignoranza. Occorre tenere questo spazio aperto. Gli spazi chiusi, per l'appunto, ci rinserrano su noi stessi, ci rendono gretti, miopi, disumani, ci disumanizzano. Noi abbiamo bisogno dell'aperto, mai come in questa stagione che stiamo sperimentando di reclusione. Possiamo capire cosa ciò significhi, quanta nostalgia per l'aperto, per questa dimensione d'aria in cui sia possibile l'incontro, lo scambio. Ora, in questo intervallo, in questo tra, in cui si dischiude amore, in cui si dischiude conoscenza, in cui possiamo descrivere tanto ciò che connota la filosofia quanto ciò che connota l'essere umano, Socrate si dispone ad ascoltare un discorso su amore, un discorso raccontato da Fedro, attribuito al maggior retore del tempo. Allora, notiamo lo stesso schema narrativo. Di nuovo si cerca di condividere un'esperienza passata attraverso il racconto. Ovviamente il racconto è già un'interpretazione, non è il vissuto diretto, non è l'esperienza diretta, ma ciò che viene interpretato è rivissuto dalla memoria e dunque è già interpretato. Questo è lo schema. Cito: gli innamorati ammettono di essere malati, ben più che in senno, e di sapere di essere fuori senno, ma non di essere capaci di dominarsi. Di conseguenza, Dopo che fossero tornati in Sem, come potrebbero giudicare buone le cose che hanno deciso quando si trovavano in quelle condizioni? Sono al 231D del Fedro. Se sono gli amanti erontes, quindi coloro che sono capaci di amare per primi, a riconoscersi in uno stato di bisogno, di malattia come bisogno, quindi di mancanza, e non di equilibrio, che sarebbe lo stato della sofrosine, della saggezza, incapaci di usare bene la mente, di essere eufronesantes, capaci di eufrosine, di essere seguaci di quella grazia della serenità della mente. Se questi sono gli amanti, mentre i non amanti appaiono capaci di autodominio, di decisioni, ne consegue che la assennatezza sia da preferire all'entusiasmo amoroso. Questo è il tema, il nucleo portante dell'argomentazione del retore, di cui si narra. Dunque, secondo questa considerazione, gli amanti risultano inattendibili, sono nel loro entusiasmo fuori di senno. Gli assennati, gli affidabili, sono quelli che, non amando, sono per l'appunto in sé e come tali da ammirare perché capaci di ben comportarsi, di prendere decisioni ponderate. Ma questa, che è una retorica della opportunità, in apparenza assolutamente rigorosa e inoppugnabile, a questa Socrate cede a tutta prima, si lascia avvinghiare da questo discorso. Gli amanti sono fuori di sé, quindi sono fuori di senno, non hanno capacità di essere avveduti, mentre i non amanti hanno la freddezza per stare in sé e di ben ponderare. Socrate cede a tutta prima, ma a un certo punto, ragionando su tale questione, si accorge dell'errore e vuole fare ammenda di questo errore fino a chiedere scusa al Dio. Ad altre fonti più autorevoli egli vorrà allora appellarsi, a cominciare dalla poetessa Saffo, e notiamo, è la seconda donna invocata come maestra, non solo di Otima, la profetessa, ma ora Saffo. Socrate ha ceduto alle lusinghe della retorica, di quello che potremmo anche chiamare il buon senso. Ha ceduto, si è lasciato lusingare, ma si accorge ben presto che questo è un errore logico, è un errore sentimentale che diventa un errore argomentativo. Dunque, da buon filosofo, riconosce l'errore, ne fa ammenda e trasforma questa ammenda nel riconoscimento addirittura pregato, quindi lo riconosce di fronte a un'altezza a sé superiore e chiede, attraverso questa preghiera filosofica, poetica, di essere perdonato per aver ingiuriato amore, per non essere stato degno di Eros. La ripresa della argomentazione non si affida a un mero esercizio intellettuale, si lascia invece sopraffare da un pathos più ampio, un pathos che sarà il vero suscitatore di logoi, di discorsi nel cui ascolto si riconosce un segno demonico, il segno del daimon, l'unico segno che attesta la verità di ciò che si sta dicendo e che si rende leggibile nelle azioni, nei luoghi, nelle parole. Il segno, questo semeion, il segno può prepotentemente suggerire anche astensione, come fu il caso di Socrate che a lungo si sottrasse all'amicizia del giovane Alcibiade finché il segno non cambiò inclinazione. Ricordate la lettura che abbiamo fatto dell'Alcibiade? Il segno spinge a una purificazione per l'errore, commesso nell'aver dato sostegno alla preferenza per il disamore. La buona retorica insegnava a preferire il non amare all'amare, il mantenersi in senno. Ora di questo Socrate fa ammenda per aver seguito questa traiettoria completamente sbagliata. Interessante questa presa di coscienza del grande Socrate. Ci si può sbagliare, ci si può lasciare irretire da un buon discorso, ma se si è acquisita una capacità logica degna del nome e soprattutto un'onestà intellettuale che guida il percorso, allora si può riconoscere il proprio errore e di esso fare ammenda. C'è questo daimonion semeion. Conoscete la parola semeion nel termine semantica, la capacità di interpretare i segni che sono linguistici, ma sono segni legati al modo di comportarsi, al modo di costruire, di porsi nel mondo. Ebbene, il segno decodificato dall'intelligenza di Socrate ora insegna che la preferenza per il disamore è stata un errore. L'interiorità, capace di intellezione profonda, l'espressione greca è mantikon psyche, quindi un'anima capace di interpretare. Ha smentito quel discorso terribile, fallace, terribile perché era capace di lusingare e quindi di trarre in errore. Ed era fallace, era un discorso falso, seduttivo ma falso. Quindi il filosofo, ripeto, nella sua onestà intellettuale non può seguire questa falsità, mentre questa interiorità, questa profondità dell'anima riesce a smentire quel discorso falso e a esigere quindi una dimostrazione contrapposta nell'elogio dell'amante. Vedete nel testo greco il termine erastes, che ormai avrete imparato a decodificare. Eramai è il verbo al medio che esprime l'amare ardentemente e il sostantivo definisce lo stato di chi è assolutamente appassionato. Dunque passiamo dal fasullo, terribile elogio di chi non ama, attraverso il riconoscimento dell'errore di tale posizione, all'elogio contrapposto di chi sa amare. Quel qualcosa di divino che inerisce all'amore implica che esso non possa affatto essere male, da che se ne evince la falsità della convinzione che il disamore sia saggio e la passione follia. La parola utilizzata è mania. Mania, la greca mania, non ha il significato lessicale che attualmente ha nell'italiano. Mania è proprio la follia intesa come una mente fuori di sé, ma fuori di sé nel senso fuori dal buon senso comune. E allora vedremo che Socrate, ovvero Platone, ci propone un riconoscimento della mania non come un male, ovviamente, ma come la comprensione del fatto che essa non è un male, anzi è il tramite dei doni più grandi a cui si può aspirare.